Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, come avete appena finito di sentire, nel Vangelo di oggi si parla della missione di altri 72, i famosi 72 discepoli che non sono i 12 apostoli. Una volta ogni tanto bisogna ripetere le cose, lo facciamo volentieri. Gesù aveva una marea di discepoli, che era la folla che lo seguiva, e da questa folla aveva scelto i 12, i quali erano designati a comporre il collegio apostolico, quelli che lui formava più da vicino, che stavano sempre con lui, mentre ovviamente la folla, tutta questa ingente folla, non stava sempre col Signore. Sì, andava a ascoltarlo, andava a vedere i miracoli, lo seguiva in ogni paese e città, ecco, Gesù suscitava attenzione, ma sono due cose che noi dobbiamo tenere separate. Inviati a due da parte di Gesù, come avete sentito nel Vangelo di oggi, e questa missione a due è parte di quello stile di predicazione del quale subito parleremo. Perché a due? Perché si dovevano sentire necessari l'uno all'altro, non indispensabili. Non si dovevano vantare o non dovevano pensare che da soli potevano fare più di quello che Gesù aveva loro affidato. E ovviamente tutte le cose che avete sentito, come al solito non mi fermo su ciascuna, le avete sentite, non portate la borsa, non i sandali, non passate di casa in casa, mangiate quello che vi sarà offerto, non sono delle cose sulle quali noi dobbiamo fermarci singolarmente, perché non sono degli imperativi per noi oggi. Oggi Gesù non ci chiede di avere solo un vestito, di usare i sandali, non ci chiede questo, ma ci chiede di assumere come Chiesa, e come Chiesa, ecco che torna questo discorso dei 72, la Chiesa siamo tutti noi, i ministri di Dio, successori degli apostoli, il Papa, i Vescovi e i loro collaboratori, i sacerdoti, e poi tutti noi che siamo battezzati. Il Signore ci chiede di assumere uno stile di vita nuovo, che sia uno stile di vita semplice ma forte allo stesso tempo. Forte perché? Perché è uno stile di vita come quello dei 72, che viene notato come radicale, intendo dire radicale evidentemente dalla radice. Quindi uno stile di vita radicale vuol dire essenziale, nuovo, perché non era quello che veniva comandato, che vivevano gli ebrei o i farisei. È semplice, perché non si rifaceva una struttura né religiosa, né politica, né sociale in quel momento. Non c'era un tempio, non c'era una sinagoga, era soltanto questa volontà di seguire Gesù. E perché tutto questo? Perché questo stile di vita forte, nuovo e semplice? Perché Gesù voleva che si vedesse chiaramente la potenza del Vangelo di Dio. Che questa potenza, questa incidenza non fosse qualcosa che veniva dagli annunciatori o dalle strutture o dagli schemi prefissati, ma direttamente una forza che viene dal cuore del Signore e che ha il potere di convertire e cambiare la vita della gente. Gesù dice, avete sentito delle parole importanti, sono parole sconvolgenti se ci pensate. Io direi come domenica scorsa, Gesù non fa sconti. Noi avremmo indorato la pillola, dovendo attirare delle persone avremmo fatto vedere i vantaggi. Gesù questo non lo fa. Gesù mette la persona che chiama davanti alla situazione concreta. Io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Che cosa vuol dire questo? Con uno stile di vita già perdente secondo l'ottica del mondo, ma non secondo l'ottica di Dio. Uno stile che è capace di essere vincente se si sceglie di stare in quella ottica che Gesù ci ha insegnato come necessaria per la nostra vita. Quando ascolto queste pagine di Vangelo, queste parole, io, è una deformazione professionale forse, inevitabilmente penso alla nostra parrocchia, che è una bella parrocchia, una bellissima parrocchia, ma che non ha nulla, non ha strutture, ha solo quello che vedete, una chiesa e due stanze, in una c'è la sacrestia, in una c'è l'ufficio, stop. Per dire che quello che il Signore ci insegna è vero. Se noi avessimo avuto palazzi, fior di oratorio, casa catechistica, non è detto che da tutte queste cose sarebbe discesa un'efficienza, una capacità di annuncio del Vangelo che la nostra parrocchia ha. Quando voi pensate, e io l'ho detto di recente al Vescovo chiacchierando sulla nostra parrocchia, che la nostra parrocchia anche nello scorso anno, intendo dire da Pasqua 2019 a Pasqua 2018, ha avuto la gioia di distribuire ancora 59.000 comunioni. Voi pensate questo, che tutta la gente che si avvicina, per esempio 150 ore di adorazione settimanale, i gruppi vari che abbiamo, che lavorano in parrocchia, tutto questo si fa senza strutture? Pensate allora che quello che dice Gesù è vero. Dobbiamo avere questo stile. Noi ce l'abbiamo per forza, quindi poveri noi, avessimo un po' di più. Ma in realtà è vero quello che dice Gesù. Noi siamo incidenti, pensate a quello che riusciamo a fare per evangelizzare anche nel quartiere, alle tantissime persone che si avvicinano, ai giovani, alle persone che sono lontane, che vengono a chiedere i sacramenti, anche diversi in questo ultimo periodo. Tutto questo non lo facciamo noi che siamo bravi, belli e super. Lo fa la grazia del Signore. Se noi abbiamo la capacità però di prestarci a questo tipo di logica, a questa realtà evangelizzatrice che non poggia sul potere, sui soldi, sulle capacità, ma unicamente vuole seguire Gesù. E allora vedete, no? Quello che Gesù dice: annunciate la pace, portate la pace, guarite i malati. Questo della guarigione voi lo sapete, vuol dire due cose: non solo la guarigione fisica, ma anche la guarigione morale. Proprio questi giorni scorsi abbiamo ascoltato nel Vangelo la famosa pagina della guarigione del paralitico portato davanti a Gesù con la barella. Quando Gesù dice: ti perdono i peccati, e tutti restano sconvolti, come? Hai davanti un ammalato e perdoni i peccati, e Gesù dice: va bene, lo guarisco, ma per farvi vedere che ho potere di perdonare i peccati, per farvi vedere che questa è la guarigione più grande. E commenta Sant'Agostino: ammalato due volte quello della barella, ammalato fisicamente sicuro perché era paralitico, ma anche ammalato nel cuore, se Gesù come prima cosa gli dice: io ti perdono i peccati che hai. E allora ecco qui quello che risulta dal Vangelo di oggi: la responsabilità che abbiamo, ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo perché battezzati e cresimati, ce l'abbiamo nei posti dove arriviamo. Io ve lo dico sempre: voi arrivate dove il parroco non può arrivare, dove il vescovo non può arrivare, dove il Papa non può arrivare. Perché? Perché nel vostro ufficio, nella vostra famiglia, in mezzo ai vostri amici, il Signore ha scelto e mandato voi. E non c'è bisogno di una delega, siete battezzati e cresimati. E lì l'annuncio che voi fate è di doppia responsabilità. Responsabilità vostra, perché se non lo fate non lo farà un altro, ma anche responsabilità di chi ascolta. E qui Gesù nel Vangelo di oggi si allunga, siccome siamo in estate io non voglio spiegare queste cose, però avete sentito il riferimento a Sodoma, il riferimento a una punizione. Chi ascolta la parola di Dio e non segue Gesù ha la sua responsabilità davanti a Dio. Noi tutti, per la parola che ascoltiamo, siamo responsabili davanti al Signore. E un giorno il Signore ci chiederà conto di questa parola che noi ascoltiamo. Dovremmo rendere conto se questa parola è diventata vita della nostra vita o se l'abbiamo soltanto non ascoltata, ma sentita. Cioè se questa parola ha colpito il nostro timpano senza coinvolgere tutta la nostra vita. Ecco allora quello che Gesù dice quando arriva alla chiusura della sua riflessione nel Vangelo, no? Quando dice: non dovete rallegrarvi perché avete avuto dei successi, quelli che sono successi pastorali, chiamiamoli così, successi di annuncio della parola, ma perché se siete fedeli i vostri nomi sono scritti in cielo. E questo è bellissimo. Gesù sempre ci apre a questa prospettiva che è la vita eterna. La nostra vita non è soltanto qui sulla terra, mangiare, star bene, stare in pace con tutti, cose anche buone, non dico di no, ma c'è sempre questa apertura alla vita eterna. I nostri nomi sono scritti in cielo, non sono scritti tutti i nomi in cielo, sono scritti i nomi di quelli che si impegnano a vivere nella fedeltà. E chiuderei, come faccio d'estate, con un episodio, un raccontino, qualche volta per sorridere, qualche volta per farci riflettere. Oggi lo tolgo dalla vita di Santa Teresa di Gesù Bambino, la quale, meditando queste parole, a nessuno sfugga che Santa Teresa di Gesù Bambino è entrata in monastero a 14 anni con la dispensa di Leone XIII e che ovviamente la vita del Carmelo, la vita di clausura, è la più rigida che la Chiesa conservi oggi tra le monache di clausura. Bene, le suore si alzavano di notte, a luna, si alzano ancora a quest'ora per iniziare le preghiere, e la santa ovviamente faceva un po' di fatica. E un giorno la maestra le ha detto: ma vedi, suor Teresa, ti addormenti nel coro mentre noi diciamo l'ufficio. E lei ci ha pensato un po' e ha detto: sì, però i bambini piacciono al papà anche quando dormono. Di modo che in questo modo, anche se qualche volta sonnecchio, non per farvi addormentare adesso, dico questo, state svegli ancora un po', ma dice: anche se qualche volta sonnecchio, piaccio al Signore. E la santa, che è morta a 24 anni, dopo 9 anni di vita claustrale, si era offerta come vittima per i sacerdoti e per le missioni. E il Signore ha gradito questa offerta, tanto che la santa si è ammalata di tubercolosi e mentre un giorno pregava e leggeva questa pagina, trovate questo episodio nella Storia di un'anima, sempre vi raccomando di leggere buoni libri, per esempio in estate si può fare questo, lei guardava il cielo stellato e a un certo punto, vedendo le costellazioni, gli è sembrato di vedere che in cielo con le stelle ci fosse scritto una T. E allora si è rallegrata molto e ha detto: sì, è vero, il mio nome è già scritto in cielo. Io ho provato a vedere questi giorni se c'era una C, non ci sono riuscito bene perché la città, le luci della città non fanno vedere bene le costellazioni, ma mi impegnerò a vedere se c'è una C e una D, vuol dire Don Chicco, c'è scritto il nome in cielo. Però ho anche capito che se non faccio da bravo è probabile che il biglietto che mi diano di sola andata sia per un altro posto. Impegniamoci a vivere una vita cristiana che sia così evangelizzante, cioè capace di porgere i valori della fede alle persone che abbiamo vicino, perché il Signore ci manda con forza per questo in quanto Suoi discepoli. Allora potremmo dire anche nella nostra parrocchia: certo, consacrato sacerdote ci sono solo io, ma tutti voi siete mandati con forza dal Signore perché battezzati e cresimati ad annunciare il Vangelo, semplicemente, con forza, con uno stile nuovo, però con autenticità. Nella messa che continua noi chiediamo questa grazia al Signore per intercessione della Madonna, poter essere discepoli veri di Gesù come questi 72. Che andavano, predicavano e poi tornavano contenti da Gesù a dire: guarda, siamo riusciti a fare quello che tu ci hai detto, ci hai ordinato di fare. Sia lodato Gesù Cristo.